è uno dei beniamini di Maps, lo possiamo dire, è venuto qui più di una volta. Lui firma i dischi con il nome di Dino Fumaretto. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Dite a me?
Eh no, lo sappiamo, infatti
no, perché
sì.
Io sono Elia Billoni.
Lo so Elia, infatti adesso spieghiamo questa cosa. Dicevo, lui firma i dischi con il nome di Dino Fumaretto, ma in realtà noi stiamo parlando, come sempre, con l'interprete ufficiale delle composizioni del misterioso musicista Dino Fumaretto, ovvero sia Elia Billoni. Elia, buon pomeriggio, stiamo parlando con te stavolta. Come stai?
Io sto bene, voi state bene?
Ma okay. E Dino come sta?
Non lo so.
No, ma è possibile che non riusciamo mai ad avere una volta, non dico lui, che ormai ci abbiamo rinunciato, però comunque un saluto. Adesso non è che vogliamo battere cassa, Elia, però abbiamo veramente supportato tanto la musica di Fumaretto, cioè non lo come so. Lo fai tu, però non ci aspettiamo di certo che lui venga qua in studio, ma almeno una cartolina, un ciao, un telegramma, un telex, niente?
Ma lui si compiace di questo suo essere nell'ombra, è difficile. Ho già faticato a farlo iscrivere alla SIAE.
Ah, cioè, l'ha fatto iscrivere alla SIAE, terribile.
Eh sì, perché adesso infatti vedrete nel libretto, quando ce l'avete già il CD.
Certo,
no?
È qua davanti a noi, certo,
ah,
certo.
C'è scritto testi e musiche di Dino Fumaretto, perché in quello precedente c'era scritto testi e musiche di Elia Billoni, sapete? Perché non l'avevamo trovato in quel periodo, non si faceva trovare,
dai.
Quindi il tempo stringeva e abbiamo dovuto registrare le canzoni a nome mio, insomma.
Eh no, certo, capisco. Allora, intanto, amici, andate su dinofumaretto.com o anche sul sito della Trova Robato, che fa uscire per la seconda volta di seguito un lavoro, appunto, firmato Dino Fumaretto. Sono invecchiato di colpo, vede l'interprete ufficiale Elia Billoni che è a un passo, diciamo, dalla morte, perché si accende una sigaretta attraverso la scintilla di una miccia, di una bomba che io non vedevo dai tempi dei cartoni di Vil Coyote, quelle bombe
sì.
Nere, tonde, a forma di palla, esatto, belle.
Sì, perché in realtà rimanda un fotogramma di un film di Buster Keaton, questa foto con la bomba, in cui lui, il film si chiama Cops. E lui si accende la sigaretta con una, ma non perché è un suicida, ma perché si trova all'interno di un corteo poliziesco, c'è cioè una parata della polizia, sai che le fanno anche qui, no?
Certo.
Sì.
Ecco. E un anarchico insurrezionalista, come dire, Mogi, lancia una bomba come quella che vedete nella foto della copertina del disco, che finisce sul carro di Buster Keaton, che in quel momento si stava cercando un fiammifero per accendersi la sigaretta, e lui, senza neanche guardare cos'è, prende la bomba e si accende la sigaretta. Il seguito è che lui poi butta la bomba sulla polizia, quindi diventa l'attentatore e viene inseguito dai poliziotti, ma non l'ha fatto apposta.
È una scena peraltro molto simile, per quanto riguarda ambientazione, a una scena di Tempi Moderni, di cui ricordiamo che domenica scorsa ricorreva l'anniversario della proiezione, quando Charlie Chaplin raccoglie una bandiera rossa che cade e poi si mette alla testa di un corteo. Va bene, quindi per quanto riguarda il cinema americano degli anni 20 e 30 ne sappiamo a pacchi, e questa è una cosa molto bella. Cosa vuol dire sono invecchiato di colpo? Come mai il titolo per questo disco?
Ah, va bene,
è successo.
Adesso te lo spiego. Vai.
Con calma.
Il titolo significa esattamente quello che è chiaro, no? Sono invecchiato di colpo.
Che cosa ti ha fatto invecchiare di colpo?
Cosa ha fatto invecchiare Dino Fumaretto, presumo,
esatto,
poi.
Pardon.
Un giorno ci si sveglia e ci si trova, come dire, morti dentro. Perché poi l'invecchiamento si riferisce non... si riferisce a un invecchiamento interiore, appunto. Questo invecchiamento interiore ci fa sentire in modi diversi, a volte siamo rincoglioniti, a volte siamo un po' pazzi, però fondamentalmente siamo vecchi dentro, ecco, questo penso sia in linea di massima la spiegazione.
Che periodo sta attraversando Fumaretto? Perché sappiamo che spesso la sua carriera è stata identificata, forse in maniera un po' come posso dire, forse in maniera un po' forzata, un po' forzata in, sì, in periodi, un po' come altri grandi dell'arte, Picasso, Gauguin e altri. In che periodo si trova Fumaretto, se ce lo puoi dire, se lo sai?
Sì, per precisazione, con la differenza che gli altri cioè non si autodefinivano i propri periodi, nel senso il periodo blu di Picasso è stato definito poi, no?
Certo.
Dai critici, invece Dino Fumaretto si definiva in tempo reale i periodi che stava vivendo. E adesso i periodi in realtà non li usa più come formula da tempo. Il periodo, tra virgolette, che sta vivendo adesso è il periodo del titolo del disco, cioè dello zombie, insomma.
Ah.
Periodo zombie.
Quindi cioè, post mortem, diciamo.
Sì, esattamente. Infatti lui lo definisce già un album postumo questo, questo disco qua. E comunque faccio notare che io, nonostante sia non scriva le canzoni, no? Sia molto empatico a livello artistico, se posso dire, umano mica tanto, però artistico, sono molto empatico con Fumaretto e mi medesimo molto, e quindi sento molto quello che canto, ecco, non vorrei sembrare troppo,
cioè, distaccato. Lo senti per mestiere? No, lo senti perché lo senti tu, quindi c'è un'affinità umana anche tra te, Elia e Dino Fumaretto.
Sai, umana non sì, forse in senso astratto, però, perché davvero non ci vediamo mai, vabbè che in effetti l'umanità non saprei come definirla.
Certo, comunque... ma anche l'umanità in genere non si vede un granché, eh? Cioè tipo sì, tu infatti. Suoni al campanello dell'umanità e rimani in attesa.
Pronto?
Lasci messaggi nella segreteria dell'umanità. T'ha mai richiamato? A me no.
Manca
quindi,
a me.
Neanche a Titti, quindi cioè figuriamoci.
Ma senti, non so l'indirizzo, però.
Non sai l'indirizzo dell'umanità? Ovunque, non c'è bisogno che metti il cap. Ma ciò nonostante,
a
le lettere
paese.
Ti ritornano indietro. Anche a quel paese, talvolta, è vero.
Dai.
Senti, musicalmente il disco è molto ricco.
Dici?
Sì, dico. Diciamo entrambi, anzi.
Dite? Volete farmi una recensione veloce?
Vogliamo farti una recensione veloce? No.
No,
perché sarebbe,
no, sarebbe poi troppo, sarebbe riduttivo. Perché veloce? Noi vorremmo farti una recensione lenta, ma non abbiamo tutto il tempo che vorremmo. Però con gli amici ne parliamo molto lentamente di questo disco.
Va bene, ma se voi doveste definirlo in poche parole. Faccio io le domande.
Come lo definisco? Mi piace questa cosa.
Questo disco.
Potrebbe essere
una breve presentazione al pubblico nostro, anche se posso permettermi.
Certo. Sì. Allora, guarda, tu hai un'idea, Titti?
Amaro.
Io direi un punto di non ritorno, però aspettateci un attimo anche come recensione.
A un punto di non ritorno.
Però aspettateci un attimo, nel senso che può essere che poi alla fine si torni.
Sì.
Secondo me.
Un po', ma anche? Come presentazione.
È un po' veltroniana come presentazione. Bene, allora avrai notizie dai miei avvocati per quello che hai appena detto, ma del resto te la sei cercata.
No,
l'hai detto che è un po' veltroniana, ti abbiamo sentito. Senti un po', invece... Se la Titti è curiosa,
sì.
Ha una lista di domande infinita che adesso ti sottoporrà.
Senti, c'è un posto in particolare in cui ti piacerebbe suonare dal vivo questo album? Che sia a casa di tua nonna o in cima a una montagna, per intenderci. C'è un posto che calza più di altri, secondo te?
Ma un posto specifico proprio di un locale o un teatro.
Non vale la carta posto della mente, eh? Non ti permettiamo di usarla.
No. Allora, mi piacerebbe suonarlo in un posto grande, ma non troppo
illuminato.
Non lo riempio, mi sa. Non lo so, forse a San Siro mi piacerebbe.
Okay. San Siro intendi lo stadio Meazza?
Sì, partire però con 20 persone, ecco.
20 persone, però, se posso aggiungere una cosa, anche non troppo vicine.
Esatto.
Cioè 20 persone, anzi, uno qua,
uno là,
uno in tribuna, sì, uno in, esatto, curva,
uno seduto vicino all'altro, tra l'altro.
No, tutti lontani, tutti lontani.
Tutti lontani da uno dall'altro.
Esatto. Senti, hai già una...
Se ho risposto alla domanda, ma adesso non mi veniva in mente niente di più preciso.
No, è una cosa interessante. Stiamo vedendo le date sul tuo sito di nonfumaretto.com, dei live, e ce ne hai uno programmato tra 2 settimane, poi un pochino... qualche data un pochino più fitta, diciamo, a marzo. Sì. Hai in programma un passaggio da queste parti?
Sì, ho in programma, solo che devono ancora confermarcelo, però è confermato al, diciamo, 90%.
Sarà attorno comunque aprile, maggio, o sarà... inserito?
No, dovrebbe essere a marzo, se non sbaglio, però non posso dirvelo, perché finché non me lo confermano al 100%.
No.
Io non posso dirvelo, mi dispiace molto, però sicuramente a Bologna ci vengo.
Non vogliamo metterti nei guai.
Comunque tenete d'occhio il sito, le date si aggiornano da sole.
Senti, torniamo un secondo sul disco, sì. A prescindere dalle recensioni, in due parole, mi sembra realmente più suoni del lavoro precedente. Volevo sapere com'era avvenuta la produzione, cosa c'è stato di diverso in questo lavoro rispetto a quello di 2 anni fa.
Certo, allora, quello di 2 anni fa ero sostanzialmente solo io, che suonavo il pianoforte e la voce, registrato in presa diretta, e non c'erano altri esseri umani che suonavano. In questo disco invece ci sono altri esseri umani che suonano, e soprattutto ho arrangiato insieme ad un altro essere umano questo disco, le canzoni quasi tutte, a parte ce n'è solo una che è solamente pianoforte e voce, tutte le altre sono arrangiate con tale Nicola Cappelletti, che è un musicista molto valido di Perugia, che aveva un gruppo Lilith, si chiamavano, di Perugia, che adesso non c'ha più, però lui suona sin da quando era bambino e quindi è molto bravo, suona il basso e i violini, e con lui ho trovato una formula prosciugata, se posso definirla così, di arrangiamento con altri strumenti delle canzoni nuove. E tranne l'ultimissima traccia, che è anche la title track, si dice così, si pronuncia così,
si dice così, title track,
title track, che invece quella è registrata all'80% in casa mia, con suoni finti sintetici, dopodiché l'ho passata a Io sono un cane, che voi conoscerete bene.
Certo, Jacopo è venuto qui più di una volta.
Esatto. E ci ha aggiunto una serie di cose molto interessanti e belle, e l'ha migliorato tantissimo, e soprattutto ha modificato il suono loop di base che c'è sotto, che prima era un suono del cazzo, scusate.
No, ma i tecnicismi, vai.
E lui, che ci sa fare queste cose... lo ha reso, gli ha dato un suono molto più interessante, più particolare, che poi è un finto loop, perché io non li so neanche fare i loop,
però è finto dirlo.
Io l'ho suonato dall'inizio alla fine, dura 6 minuti e mezzo, questa è la stessa cosa che...
però bravo, dai, insomma, il famoso ostinato e continuo che si trova in certe partiture, no? L'ostinato e continuo, senti...
Esatto.
Vogliamo farti partecipare al nostro tema del giorno. Oggi è un giorno importante,
importante.
È un anniversario importante.
Momento serietà, cade infatti oggi il ventennale dell'uscita dell'album. Hanno ucciso l'uomo ragno.
Ecco perché ho visto su Facebook che postavano la
tutta
canzone, il video.
Sì, 20 anni oggi, 10 febbraio del 1992.
Sì. Dici.
Dov'eri?
Cosa facevi?
Nel 92?
Domande.
Allora, nel 92 avevo, se sono dell'81 vuol dire che avevo...
11 anni.
Anni.
Sì.
Cosa?
11 anni. 11, sì.
E mi avevano rimandato in matematica.
Come ti avevo rimandato alle medie in matematica, scusa?
ero talmente disastroso. No, perché dunque alle medie di 10 anni non lo so cosa, non so cosa facevo, ma non so, però me la ricordo questa canzone.
Ti ricordi più o meno di quando l'hai ascoltata le prime volte?
Sì, un mio amichetto aveva la cassettina e l'aveva messa su a tutto volume, che poi lì c'erano anche altre canzoni piene di parolacce, mi ricordo, e c'era anche la sua mamma, che un'amica di sua mamma, che era un po' scandalizzata, diceva, non si diceva mica che cazzo, non me la menare,
non capisco cosa vuoi, certo.
Però dopo c'erano delle parolacce, mi ricordo.
Volgaroni.
Era un po' volgare. Sì, fra l'altro i testi sono di Mauro Repetto, che per questo motivo è uno dei parolieri più citati e anche fortunati. Le parole.
Ma non di Max Pezzali?
Sono anche di Mauro Repetto. Quindi
considerando
che quel disco lì alla fine ha avuto veramente un successo pazzesco. E che quei testi ci ricordiamo tutti in un modo o nell'altro, alla
troppo
fine,
per fortuna,
esatto, il tanto vituperato Repetto poi quindi è uno dei parolieri probabilmente più presenti nella storia del pop italiano,
Certo. Ma tu volete coinvolgermi? Se volete vi racconto la storia di Repetto.
No, quella la sappiamo. Voglia di cosce e sigarette, la cosa a Cannes, andare in America. No, invece vogliamo chiederti di Mente Spostata, perché è il brano che stiamo per mandare adesso.
Oh, ecco, secondo me quello può competere con un anno Ciro l'uomo ragno. di canzone pop molto accattivante, devo dire. No, io la penso così. Io ho detto di questa canzone qui, e lo dico anche a voi, che è una sorta di rovesciamento nichilista del pop mistico zen anni 80 di Battiato. Vi piace?
Quella. Oppale. Vorremmo avere il maestro, perché bisogna sempre chiamarlo così, il maestro al telefono per parlarne con te, ma purtroppo è occupato. Lo sapevamo, avevamo cercato di contattarlo. Però lui ha detto, non vorrei offenderti, Elia, ma ha detto, io parlo solo con Fumaretto, il che ci ha fatto capire che i due si conoscono.
Non so se reggo questo gioco, sai.
Hai trovato il tallone, Francesco.
Non so se ce la faccio. Non sono preparato, sono invecchiato.
Di colpo.
Sono meno, insomma, ho perso un po' di riflessi, ecco.
Noi ricordiamo il disco che esce lunedì.
Ricordiamo il sito www.dinofumaretto.com.
Si chiama Sono invecchiato di colpo, è uno dei brani, e questo Mente Spostata. Caro Elia, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, e ovviamente lo sai che quando passerai da Bologna vorremmo ascoltare le canzoni dal vivo qua in studio.
Certo, volentierissimo.
A presto.
A presto,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao, ciao.